10:30 in punto qui a 105 Friends. Abbiamo un ospite con l'apostrofo, nel senso che è una signora, signorina. Si dice sempre signorina delle signore.
No, si dice signora anche le signorine.
Quando
sono
belle si dice signorina. Cioè sempre, perché sono sempre belle le signore.
Ma lei è sempre stata signora nel senso di elegante?
Molto elegante, brava nel suo lavoro e soprattutto
ridere.
Sì, la sento già che ride, ma soprattutto ha scritto un libro che perfino a me, che voglio dire della famiglia
che non
reale,
ami i reali d'Inghilterra,
mi interessa molto il presupposto
certo.
che c'è alla base
certo,
di questo
perché
libro.
Sono... Ma chiediamolo direttamente a lei, Cristina Parodi.
Buongiorno
Cristina.
Ma ciao,
buongiorno.
Che piacere sentirvi.
Piacere per noi, davvero.
Allora,
davvero.
Cristina ha scritto un libro e vissero tutti felici e contenti? Come direbbe la
domanda.
Sì, punto di domanda. Come ci direbbe?
Scusa Cristina, tu hai visto la
Di Pietro,
la Carmen recita. Di Pietro che recita delle poesie
tutte
sul
con
web.
L'interrogativo.
Tutte le frasi le fa finire con l'interrogativo. Interrogativo.
Ecco, vabbè, in questo caso l'interrogativa è
doppia,
no, qui ha senso.
Tutto può succedere, però ho cercato di, tanto diciamo di chi parliamo. Di Harry e Meghan.
Chiaro.
Di Harry e Meghan, della loro scelta così abbastanza rivoluzionaria.
Rivoluzionaria, esatto.
La famiglia reale, perché nessuno l'aveva mai fatto prima. Certo, ci sono stati re che hanno abdicato, come Edoardo VIII. Ma mai nessuno che abbia detto no grazie, io esco dalla famiglia.
Edoardo VIII era il bisnonno, fammi pensare un attimo, il bisnonno?
Sì.
Giusto, il bisnonno, sì.
Ma mi piace molto l'idea che tu faccia invece un paragone con la vicenda umana e tra virgolette professionale anche invece di Lady Di. Non so se sostenere, raccontare quello che dici è spoilerare il libro, lo possiamo, non lo so.
No, spoileriamo.
Okay.
Allora, tutto l'idea del libro nasce proprio dal fatto che io ho seguito moltissimo Lady Diana nelle sue vicende tormentate, sentimentali e ovviamente pubbliche. Dal fatto che ho incontrato Lady Diana una volta personalmente, sono riuscita a parlare con lei durante un convegno che io presentavo e dove lei era una relatrice, e lei mi ha parlato d'amore. In questa breve conversazione che abbiamo avuto, dell'amore che è la cosa più importante della vita, e quell'amore che lei non ha mai avuto poi, perché insomma, è entrata nella famiglia reale innamorata di un uomo che non ha mai ricambiato, ma nemmeno la famiglia stessa ha ricambiato questo affetto che lei chiedeva. E lei è quello che ha riversato sui figli, questi due figli che adorava. E allora la scelta di Harry, nel momento in cui ha trovato una donna che evidentemente era perfetta per lui, perché non è mai stato così sereno e felice come negli anni in cui ha conosciuto Meghan, probabilmente è dovuta a questa profezia di Diana, che aveva detto ai suoi figli fate attenzione a chi sposate, cioè seguite l'amore che è la cosa più importante. Probabilmente la scelta di Harry è stata quella di seguire l'amore e di proteggere Meghan, così come non era riuscita a fare con la mamma, a proteggerla comunque dall'interesse
a voler riscattare, diciamo, quello che avrebbe voluto fare la sua mamma, e farlo in qualche modo in memoria di lei anche, no? Rispettando
il
suo ricordo.
Mi sono immaginata così.
Questo, certo,
e credo
certo.
che Harry sia, a differenza del fratello, una persona profondamente segnata da questa ferita. Lui aveva 13 anni quando sua mamma è morta e lui ha seguito il feretro col padre che gli diceva non puoi piangere perché tu sei un membro della famiglia reale.
Certo.
E lui ha comunque il ricordo delle vicende di Diana, inseguita dai fotografi, della sofferenza di Diana che non era amata, e secondo me questo gli è rimasto molto dentro. Io penso che sia stato condizionato, ecco, certamente da questa sua insicurezza, che poi lo ha portato a fare, insomma, ad essere un adolescente molto inquieto, molto scapestrato.
Beh,
a fare cose
diciamo
che...
la verità, lui è il secondo genito, no?
Il secondo genito, e quindi dovrebbe... comunque è cadetto, non sarebbe
appunto...
sarebbe diventato sovrano, tanto più adesso
se
che
il fratello
comunque...
non avesse abdicato. No, anche se il fratello abdica, lui non diventerebbe comunque, no?
No, allora, in linea di successione lui è dopo George, che è il figlio primogenito di Kate e William, quindi comunque lui sarebbe in questo momento il quarto in linea di successione, perché prima c'è Carlo, poi c'è William, poi c'è George e poi ci sarebbe lui, quindi è ben difficile.
Infatti,
a meno che non assolda un killer, tipo
ci sarebbe il figlio del fratello.
Secondo me lui ha sempre vissuto con l'idea che comunque non doveva essere così perfetto.
Perché
così
mi immagino, Cristina, correggimi, mi immagino che come per Margaret ai tempi di Elisabetta, essere P2, la principessa 2, o essere il principe 2, P2, anzi lui probabilmente P3, è soltanto una questione di doveri.
Cioè ti prendi solo le rotture di scatola?
Un po' sì, forse un po' sì, no? Diciamo che vivere a palazzo è bello, però...
La vita dei secondi allora può essere una vita più libera, nel senso che insomma non dovrai essere sovrano e quindi non dovrai avere tutto quel peso di responsabilità, però può essere anche una vita molto infelice. Margaret è stata una donna molto infelice, innamorata di un uomo, Peter Townsend, che la regina Elisabetta, sua sorella, non gli ha mai fatto sposare, perché era un uomo semplicemente divorziato. Ora pensate a Meghan, che è una
divorziata,
donna
anche lei,
divorziata, ex attrice, afroamericana di origine, femminista.
Ha messo a dura prova l'Elisabetta, ha messo a dura prova.
Esattamente. Diciamo che Wally Simpson ha fatto rinunciare al trono Edoardo VIII per molto meno.
Certo. Ma mi piace anche molto quest'idea che tu sostieni nel libro, che in un mondo in cui alle ragazzine si dice tu incontrerai un principe azzurro e vivrai a palazzo, nel castello, eccetera, il grande messaggio di modernità invece appunto di Meghan è che lei lo ha trascinato via fuori da palazzo.
Diciamo che il mondo è cambiato, le donne sono cambiate, la monarchia è cambiata, ed è assolutamente... se volete anche un po' anacronistica coi tempi di oggi. Quindi sì, un tempo le ragazze sognavano di arrivare al castello e sposare il principe. Adesso le ragazze sono molto più toste. Una ragazza come Meghan, che comunque aveva una sua vita, una sua carriera, ha un carattere molto determinato, lei si è innamorata di un uomo, è arrivata a corte, ha capito che comunque la situazione lì era piuttosto pesante,
era
perché
pesantino.
Ha rilasciato dichiarazioni.
Poi mi immagino per lei.
Ma non sono mai stata considerata, no? Sì. Io esisto, ma insomma non vengo accettata. E allora probabilmente ha detto, confrontandosi con lui, gli ha dato la forza di dire ma noi forse stiamo meglio fuori.
È un po' la Yoko Ono dei reali d'Inghilterra, diciamo.
Senti, ma secondo te le ragazze da bambine volevano il principe azzurro perché era bello col cavallo bianco o perché dietro c'era il castello?
Perché c'era la favola, perché allora favola era questa.
Ma allora anche lei ha preso il principe.
Le donne vogliono qualcosa di diverso. Cioè le donne vogliono tutto, vogliono una vita tranquilla, vogliono realizzarsi nel lavoro e vogliono anche avere l'amore della vita. Poi se principe ancora meglio, però in realtà un'altra cosa che io dico è che però non è che si può essere un po' principe, un po' reale e un po' no? Cioè la scelta che loro hanno fatto pensando di poter comunque mantenere il loro titolo di altezze reali è assolutamente incompatibile, per cui infatti la regina ha immediatamente detto voi non siete più altezze reali, così come era successo a Diana. E quindi loro in questo momento, in questo anno che hanno fatto di uscita, di Megxit dalla famiglia reale, si sono organizzati diversamente. Adesso secondo me decideranno definitivamente se continuare su questa strada.
Che cosa fa Harry?
O riavvicinarsi.
Cosa fa Harry nella vita? Un lavoro?
Allora,
tu che
Harry
sei
è un
tutto.
Militare, no? È un militare, lui ha fatto il soldato, ecco.
Sì.
Però una volta usciti da lì, allora considera che loro sono, secondo me, se dovessimo dargli un'etichetta, sono due incredibili influencer, perché sono straconosciuti, hanno una popolarità immensa, quindi loro sono usciti dalla famiglia reale dicendo noi adesso ci guadagniamo, ci manteniamo da soli. Allora considera che lui ha un'eredità importante.
Ecco, infatti volevo un attimo riportare tutto il discorso.
Lui è ereditiero.
Un po' più ai peggiori bar di Caracas. Cioè non credo che proprio il ragazzo abbia questo problema del fine mese.
Non ha problema del fine mese, ma poi soprattutto loro hanno firmato un contratto molto molto importante con Netflix, con Spotify, hanno investito investito in un'azienda, credo, di bevande. Cioè, loro hanno fatto gli imprenditori, certo, e gli influencer. Certo. Vogliono lavorare nel mondo dell'informazione, della, chiaro, comunicazione, seguendo ovviamente, certo, la loro visione, cioè scappare, diciamo, dall'informazione, quella dei media che li inseguivano con i pettegolezzi, e invece ripresentarsi come insomma, persone che creano documentari, informazioni, certo, certo, e contenuti,
persone che vivono
che rispecchiano
la modernità.
I loro valori.
Esatto,
ti
la modernità.
Sei un po' rinnamorato della famiglia reale o no? Cristina è riuscita a convincerti o no?
Sì. Sì, leggerò il suo libro perché mi piace la sua visione delle cose. Allora, il libro si intitola "E vissero tutti felici e contenti? Punto di domanda. La profezia di Diana e un destino già scritto". Cristina Parodi, Cairo Editori. Grazie, Cristina.
E salutaci il sindaco.
Salutaci Giorgio.
Grazie a voi, lo farò senz'altro.
Salutaci il sindaco.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Giorgio Gori.
Radio 105. Proud to be different.